24 mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Che le uccisioni dei civili palestinesi provengano da un ordine impartito da un primo ministro non legalizza questi omicidi.
Ma io vorrei sapere una cosa, la terapia è qualcosa che cura? Questa passeggiata in motocicletta cura? È una terapia o è un sollievo, è un accompagnare? E perché c'è voluta la legge?
Ma perché i politici non fanno solo i politici, i medici fanno i medici? I politici fanno già fatica a fare quello che dovrebbero fare.
Vabbè, non se la prenda così, sennò i politici non dovrebbero decidere su alcunché, francamente, caro ascoltatore. Però tema diverso è prendere gli elementi, i dati che riguardano per esempio una determinata o supposta terapia e dire questi dati sono validi per riconoscerla come terapia. Cosa, su cosa si sono basati nel fare la legge sulla mototerapia? Su una ricerca realizzata nel reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, pubblicata, nella quale i bambini del reparto oncologico hanno, risulta che hanno ricevuto una sorta di sollievo anche dal dolore facendo la mototerapia. Chiaro, un'attività ludica con la quale distrai delle persone che sono in una situazione di grande difficoltà. La senatrice Cattaneo ieri in aula ha detto anche molto chiaramente che questa ricerca, che è stata pubblicata su un giornale che non ha praticamente alcun valore scientifico nella comunità scientifica internazionale, e negli ultimi 5 anni ha ricevuto 0 citazioni, quindi non so, consentite un certo grado di perplessità. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, e poi, caro ascoltatore, arriveremo in rassegna alla parte della Corte Penale Internazionale che chiede l'arresto di Gallant e Netanyahu. Le aperture dei giornali di oggi: il Bitcoin che inquadra quota 100.000, arrivato a 99.000 ieri, l'apertura del Sole 24 Ore con un pezzo di Vito Lops e 2 commenti, uno di Vittorio Carlini e uno di Marco Onado, il titolo è "La roulette mondiale delle cripto prima o poi farà danni", mentre quello di Vittorio Carlini entra secondo me in maniera molto efficace, non so se avremo il tempo di leggerlo poi all'interno della rassegna stampa, su quello che rappresentava Bitcoin prima e quello che rappresenta Bitcoin oggi, cioè da quello che era una sorta di sogno anarchico al diventare anche uno strumento nelle mani degli stati, perché è probabile che poi si legge all'interno del giornale del Sole 24 Ore, Trump starebbe studiando una criptovaluta americana, oltre ad aver detto che farà sì che gli Stati Uniti mantengano le proprie riserve in Bitcoin. E poi l'ondata di aperture dedicate al Medio Oriente. Crimini contro l'umanità. Dall'AIA mandato di cattura contro Netanyahu. L'Italia, Tajani, noi seguiamo la corte. È il titolo dell'Unità. L'AIA legittima la caccia all'ebreo. La vede così, Libero. Arrestateli, è il titolo del Manifesto, quasi un'invocazione. L'ONU apre la caccia all'ebreo Netanyahu, è l'apertura del giornale. Mandato d'arresto per Netanyahu a Gaza, crimini contro l'umanità, l'apertura di Domani. E cosa ancora sempre su questo tema? Arrestate Netanyahu, l'ira di Israele, è l'apertura del quotidiano La Stampa. Netanyahu va arrestato, quella del Corriere della Sera, e Repubblica invece affianca 2 foto, quella in una posa simile, tra l'altro, quella di Benjamin Netanyahu e quella di Vladimir Putin, quasi a paragonarli, quasi a dire sono simili dal punto di vista editoriale, almeno questa è la rappresentazione. La sfida Netanyahu mandato d'arresto è la grande foto sulla sinistra, e la minaccia di Putin è guerra mondiale, il titolo di Repubblica. Così come Putin minaccia, ora è guerra globale, l'apertura del quotidiano nazionale. Così come Avvenire mette insieme guerre, crimini e minacce nel suo titolo, e quindi Netanyahu e Putin. Putin minaccia, guerra globale, l'apertura del Messaggero. E poi, per venire a cose più italiane, il rischiatutto è l'apertura del Fatto Quotidiano, 5 Stelle al voto, i quesiti della Costituente, con un lungo editoriale di Marco Travaglio nel quale racconta quali sono i quesiti posti, appunto, e dà dei suoi giudizi sui quesiti posti ai 5 Stelle che vanno al voto su tante cose, compreso il programma. Flop dello sciopero dei medici 1%, è il titolo della Verità, che cita i numeri forniti ieri dal ministro Schillaci. E Il Foglio apre anche qua con un pezzo che riguarda gli Stati Uniti, il regolamento di conti fra i trampiani e la questione sessuale tra festini e pentimenti. Si parla della rinuncia di Matt Gaetz, che era stato indicato come attorney general e quindi come una sorta di ministro della giustizia, ma il titolo, diciamo, dedicato al Medio Oriente, contro la corte della vergogna. Infine Il Riformista Evita Reborn, con la foto di Giorgia Meloni al balcone con le mani alzate ieri nell'incontro con Milei. Facciamo così, dai, dato che è venerdì, iniziamo con la storia di Cattelan e della banana. Cattelan, è di Padova, ragazzi, è nato a Padova, da Cattelan. La storia della banana, quella attaccata con nastro adesivo telato, come mi ha fatto notare poco fa un ascoltatore, ad un muro. Così adesso lo dirò sempre: nastro adesivo telato. 6,2 milioni di dollari, è un'opera d'arte che fa discutere, tanto che molti dicono non è un'opera d'arte. Dunque, ricominciamo dallo stesso Cattelan che già vi citavo prima nello spazio delle 6:30 in questa intervista di Dario Pappalardo a Repubblica. Folle non è tanto chi crea o acquista opere come Comedian, così si chiama quest'opera, ma la stasi creativa a cui il mercato dell'arte si è abituato. Come osserva Francesco Bonami, Comedian almeno non è l'ennesimo quadro privo di originalità di una galleria qualunque di Manhattan, è una provocazione che invita a riflettere sul valore dell'arte e sulle dinamiche del mercato, spingendoci a interrogarci su cosa questa opera dice di noi come spettatori. Ancora il passaggio che leggevamo prima, che fa risuonare, no, questa idea che Cattelan ci stia prendendo tutti in giro, o stia prendendo in giro il mercato dell'arte. È il mercato che ha deciso di prendersi sul serio una banana attaccata al muro. Se il sistema è così fragile da cadere su una buccia di banana, forse era già scivoloso di suo. E ancora, raccontando la genesi dell'opera, nel 19 lavoravo a un contributo per il New York Magazine e pensai alla banana come simbolo di New York, un oggetto semplice, universale e carico di significati. L'idea rimase lì finché non arrivò la fiera di Miami. Mi trovavo di fronte a un mercato saturo, pieno di opere eccessive e poco sperimentali, così decisi di fare un gesto essenziale, quasi assurdo. Comprai una banana per 25 centesimi e la fissai al muro con del nastro adesivo. Comedian è una risata contro un sistema stanco, un invito a riscoprire la forza dell'ironia e della semplicità. Vi prendo qualcosa anche dai siti che si sono occupati e ne hanno scritto. Per esempio, Fanpage intervista Nicola Sballario, che è un critico d'arte ma anche un personaggio televisivo, fa una trasmissione su Sky, eccetera eccetera. Dice: ma li vale 6,2 milioni di dollari? Non si può dire se li vale o no, li vale perché qualcuno li ha spesi, ma il valore dell'arte è incalcolabile. Cattelan non è una banana appesa al muro, è una storia, è un artista sorprendente, uno dei migliori degli ultimi 20 anni. L'opera vale tanto anche perché lui, mettendo quella banana appesa al muro, ha attaccato al muro un pezzo della sua vita, qualsiasi cosa voglia dire tutto questo. Considerate che aveva già fatto un successo pazzesco, $120,000 pagati alla sua prima apparizione nel 2019 ad Art Basel a Miami Beach. E l'acquirente è anche una figura interessante, una delle figure più enigmatiche del mondo tech e finanziario. È uno che ha fatto i soldi proprio con le criptovalute delle quali parlavamo poco fa. Ha comprato opere di Picasso, Warhol e Alberto Giacometti. Nel 2021 ha comprato una scultura di Giacometti a Christie's per $78 milioni. E dice: questo non è un'opera d'arte, è un fenomeno culturale che unisce i mondi dell'arte, dei meme e della comunità delle criptovalute. E qualcun altro invece giudica tutto questo un impazzimento. Ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo, parliamo di giustizia italiana e di giustizia internazionale.
24 mattino.
Caro Simone, si chiama Nastro Americano.
Oh, e basta, no? E basta. Va bene, va bene. Veniamo alla giustizia, come vi dicevo, dove forse l'elemento più interessante di oggi in merito alle discussioni che riguardano politica e magistratura e che riguardano il ruolo dei magistrati è questo provvedimento che pare sia in arrivo. Ne parlano sostanzialmente solo due quotidiani, il Messaggero, che vi dà grande rilievo, e il Manifesto. Arrivano le sanzioni contro i giudici, aperte virgolette, di parte. Nel provvedimento nel quale c'è la stretta sui database, dopo tutti i casi di dossieraggi, c'è un ammonimento, scrive Francesco Bechis a pagina 7 del Messaggero, alle toghe cosiddette politicizzate, questa volta scritto nero su bianco. Hai criticato apertamente un decreto del governo con un editoriale in un convegno sui social network e ti ritrovi a dover giudicare su quello stesso decreto? Devi astenerti. Far spazio a un altro collega con la toga per ragioni di convenienza. Altrimenti scattano le sanzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Ammonimento, censura, persino sospensione. Una norma che farà discutere, scrive ancora Bechis, quella contenuta nel provvedimento sulla giustizia che il governo dovrebbe bollinare, quella dovrebbe dare il via libera lunedì prossimo in Consiglio dei Ministri, che fra l'altro introduce appunto una stretta sui reati informatici e la violazione dei database. Cosa recita esattamente questo provvedimento? Cosa reciterebbe secondo le indicazioni e indiscrezioni che sono arrivate? La consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l'obbligo di astenersi o quando sussistono gravi ragioni di convenienza. E quindi, se te la sei presa con la politica del governo sul tema dell'immigrazione, non puoi decidere su un caso di immigrazione. La stringo e la riporto a quello che è stato il fronte di polemica di questi giorni. Il Manifesto già raccoglie qualche reazione, siamo a pagina 7 con Mario Di Vito, Giovanni Zaccaro o Zaccaro, comunque segretario di Area Democratica per la Giustizia, dice: si vogliono ridurre i magistrati a burocrati silenziosi, con la conseguenza di impoverire il dibattito culturale e giuridico del paese, che rimarrebbe privo del contributo, e magistrati che sperimentano sul campo i problemi della giurisdizione. In un quadro nel quale, e resto sul Manifesto perché anche qua ce n'è traccia solamente sul Manifesto e siamo a pagina 6, in un quadro nel quale proprio a proposito di migranti stanno rientrando in Italia gli operatori dei centri per i migranti, quelli dell'Albania, perché diciamo non c'è moltissimo da fare a dire il vero in questo momento. Gli operatori di Medihospes, l'ente gestore dei centri italiani di Shenzhen e Jader, stanno rientrando dall'Albania, scrive Gianandrea Merli. Saranno tutti a casa entro il fine settimana. Per loro al momento non sono previsti ricambi, mentre non è ancora chiaro cosa accadrà con i contratti dei lavoratori selezionati ma mai partiti. Del resto, ha denunciato mercoledì Altra Economia, anche il contratto tra la prefettura di Roma e Medihospes è ancora fantasma a 6 mesi dall'aggiudicazione. Tutto suggerisce, scrive ancora Merlin in questo pezzo, che con l'arrivo dell'inverno il progetto Albania resterà congelato. Certo, la stagione fredda complica le cose, gli sbarchi tendono a diminuire, il mare a peggiorare, i trasbordi su e giù per la nave Libra a diventare più difficili. Gli spazi, e qua c'è un virgolettato di, vi dico subito chi è, Ma un report interno dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dice: gli spazi dedicati alle operazioni di preselezione e all'accoglienza dei migranti a bordo non sembrano adatti a operazioni in condizioni meteorologiche avverse o a basse temperature. E quindi anche là, insomma, una cosa un po' quasi, non dico svanisce, ma quasi. A proposito di magistrati, troverete su due o tre giornali, in alcuni giornali quelli che si sono sbilanciati di più all'epoca dell'inchiesta lo troverete molto più in piccolo e più in grande in altri, sono uscite le motivazioni della condanna per i magistrati che si sono occupati del processo Eni Nigeria, quello del quale abbiamo raccontato molte volte. Era la procura di Milano che accusava l'ENI di aver corrotto dei funzionari, dei governativi nigeriani per ottenere lo sfruttamento di alcuni giacimenti, cosa che si è scoperta essere, da quanto risulta, una macchinazione partita da un, diciamo, una persona che viene definita un millantatore da una parte e dall'altra da un dirigente licenziato e quindi con il dente avvelenato. Cosa è successo? Per ricostruire la storia, i due magistrati che si occupavano della cosa sono stati indagati a Brescia, accusati di aver nascosto delle prove che avrebbero favorito gli imputati, avrebbero testimoniato che quell'inchiesta sostanzialmente non si doveva fare, o quasi, o si doveva chiudere molto presto. Sono uscite le motivazioni della sentenza di condanna a questi due magistrati, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. I giudici scrivono in merito all'operato di questi due pubblici, di questi due esponenti dell'accusa. Innanzitutto si racconta di Paolo Storari, che è l'altro PM che ha fatto emergere tutto, che aveva espresso le sue perplessità e dice: io non venivo ascoltato in nulla. Qual era la ragione? Non bisognava rompere le scatole a quel processo, questa è la verità. Una marginalizzazione, scrivono i giudici, determinata dal fatto che vi fosse in procura un gioco di squadra per non ostacolare l'indagine Eni Nigeria. Cosa è successo? Per i giudici, i due magistrati hanno utilizzato solo ciò che poteva giovare alla propria tesi, tralasciando chirurgicamente i dati nocivi che pure erano stati portati alla loro attenzione dal dottor Storari nell'ambito del fascicolo sul cosiddetto falso complotto. Non si sono limitati, scrivono ancora i giudici, a una visione monocromatica del materiale a disposizione, ma hanno compiuto una selezione ragionata dei soli tasselli in grado di arricchire il mosaico accusatorio, con esclusione delle tessere dimostrative di segno contrario. Beh, fa paura una cosa di questo genere. Leggo dal pezzo di Claudia Guasco, sempre sul Messaggero. No, perché Eni si è potuta permettere avvocati di un certo tipo. L'idea è che se una cosa di questo genere dovesse succedere a un semplice cittadino, come in passato è successo, è una cosa che fa abbastanza paura. Stefano Zurlo, a pagina 13, per rimanere sul tema della magistratura, a pagina 13 del giornale, racconta, tira fuori dei numeri inediti sulle condanne arrivate ai magistrati per la responsabilità civile. Negli ultimi 14 anni sono state 12 condanne in 14 anni. Numeri inediti che si commentano da soli. La legge sulla responsabilità civile dei giudici è un flop e di fatto non funziona. I cittadini che vogliono intraprendere una battaglia contro gli errori commessi dai magistrati hanno le armi spuntate, a poco a nulla è servita la modifica della norma del 2015. 10 condanne in 10 anni, se volendo restringere il campo, e lo spirito del referendum del 1987 continua ad essere disatteso, racconta appunto. Allora, anche sull'onda del caso Tortora si pensò che una norma del genere avrebbe responsabilizzato le toghe e offerto un indennizzo decoroso ai cittadini vittime di sbagli a volte imperdonabili. 815 cause, solo 311 sono giunte a sentenza definitiva e le condanne sono state 12. Ricordiamo che la rivalsa è indiretta, nel senso che un cittadino che chiede risarcimento riceve i soldi dallo Stato, non riceve dal magistrato, eventualmente lo Stato può decidere di rivalersi sul magistrato. Pausa e poi andiamo alla giustizia internazionale, quella che ha richiesto l'arresto per Netanyahu e Gallant.
24 mattino.
Dunque, la giustizia internazionale, la Corte Penale Internazionale, la cui Camera, che rappresenta un po', come dicevamo prima, una sorta di giudice delle indagini preliminari della Corte Penale Internazionale, ha chiesto l'arresto di Netanyahu, Gallant e di un leader di Hamas, Mohammed Deif, che però probabilmente è morto, ucciso dallo stesso Israele. Partirei da Marina Castellaneta sul Sole 24 Ore, un passo importante per la Corte dell'Aia, il titolo del suo commento, mentre i pezzi non sono firmati, sono firmati redazione esteri. Dice: si tratta di un passo importante per il cammino della giustizia penale internazionale, che potrebbe anche cambiare il supporto dato da molti stati a Israele. Da ieri, infatti, dopo l'emissione del mandato di arresto della Corte dell'Aia, la lotta all'impunità fa un passo avanti, anche se l'effettiva esecuzione degli arresti sarà difficile. Certo, però, la libertà di movimento ai confini del mondo per Netanyahu si sono sensibilmente ristretti. Dice anche che questo sistema non ha sempre funzionato. Il mandato di arresto nei confronti di Putin non è stato eseguito in Mongolia, per esempio, che pure la Mongolia pure è vincolata dallo statuto della Corte, ma questo non intacca il ruolo della giustizia penale internazionale. Malgrado le battute di arresto, i mandati di cattura emessi da un tribunale penale internazionale hanno un peso e possono condurre ad un isolamento politico. Lo stesso Putin ha annullato il viaggio in Sudafrica proprio per il rischio di esecuzione del mandato di arresto. L'emissione dei mandati, conclude, dovrebbe portare anche ad un cambiamento nelle scelte politiche degli stati, perché la collaborazione e il sostegno armato al leader ricercato dalla Corte dell'Aia è in contrasto con l'obbligo di cooperazione della Corte. Cristian Elia su Domani intervista alcuni giuristi, tra cui Luigi Daniele, docente alla Law School della Nottingham Trent University, dove coordina il corso di diritto dei conflitti armati, il quale dice: me lo aspettavo, perché già da un anno tanti di noi indicavano come sul campo si configurassero proprio i reati che ci sono oggi nella dichiarazione di emissione dei mandati di arresto dopo la richiesta da parte del procuratore a maggio scorso. L'accusa di crimine contro l'umanità, di persecuzione, gemello del crimine di apartheid, così dice questo giurista, è la prova che la lunga sequenza di rapporti di organizzazioni internazionali e agenzie ONU erano tutt'altro che analisi anti-israeliane, ma corroborate da dati di fatto che dimostrano come crimini internazionali siano diventati una politica di Stato in Israele. Detto naturalmente, giusto per rimanere sempre sulla scia del garantismo che ci caratterizza, che uno può pensare quello che vuole, ricordiamoci che questo appunto è una sorta di giudice per le indagini preliminari, cioè ha detto: arrestateli per mandarli a processo, non c'è una condanna. Molti, ho visto che ieri anche nelle dichiarazioni pubbliche, hanno confuso tutto questo con una sentenza. Non è una sentenza, è una richiesta di arresto. La vede diversamente da tutti questi, dai giuristi anche, e la vede diversamente anche dal punto di vista politico Giuliano Ferrara, era lecito attenderselo. E dice: è ora di uscire dalle grinfie di questa corte internazionale di svitati. La mette proprio così. Il mito della giustizia internazionale umanitaria che abroga il diritto della storia e dell'autodeterminazione di un popolo minacciato di morte su sette fronti bellici avanzerà come può, come una procedura del politicamente corretto, come un atto supremo di wokismo, impiegando oggi per Netanyahu e Gallant una misura morale che avrebbe portato ieri alla condanna di Churchill e Roosevelt, e se è per questo anche di Stalin dopo Stalingrado e di una mezza dozzina di presidenti americani da Truman ai Bush, magari mettendosi sullo stesso piano di Hitler e Goebbels e Göring e degli altri gerarchi del Terzo Reich. Così Giuliano Ferrara. Mi sembra interessante, e anche nella chiave che spesso abbiamo affrontato da queste parti, che è una chiave che il tema del rapporto tra politica e giustizia, invece il buongiorno di oggi di Mattia Feltri, che sulla stampa, che vi leggerei integralmente, Sospetto, come la Corte Penale dell'Aia, che Benjamin Netanyahu a Gaza abbia commesso crimini di guerra. Sono convinto che i crimini di guerra sono stati commessi 80 anni fa dagli Stati Uniti a Hiroshima e Nagasaki e dall'aviazione alleata sulle città tedesche, rase al suolo, sterminata la popolazione civile. Ringrazio il cielo di non essere nato in un tempo e in un luogo nei quali l'uso della forza fosse necessario alla sopravvivenza e alla sconfitta del tiranno, e cioè in un tempo e in un luogo nei quali fosse necessario ammazzare per salvarsi e ammazzare per accorciare la guerra e salvare più persone possibile. Ringrazio soprattutto il cielo di non essere passato per questo dal metro di un giudice che stabilisse innocenza o colpevolezza, un centimetro di qua, un centimetro di là. Da Norimberga in poi, e penso Norimberga compresa, dove si processarono i criminali nazisti, il tentativo di dividere i buoni e i cattivi in guerra, secondo le tavole della legge, è stato disastroso. Già incriminare Vladimir Putin è un'assurdità. Forse una necessità giuridica, ma un'assurdità politica. Poi che fai? Tratti col criminale di guerra? E le aiuta quelle trattative un'incriminazione? E servirà qualcosa la nuova incriminazione in Medio Oriente? Le guerre si concludono dopo orribile sperpero di morte per volontà politica, perché la politica è la più alta delle attività umane. È flessibile, malleabile, trova l'incastro impossibile. La giustizia invece, per suo stesso nome, è assoluta, non vuole più nessuna sfumatura. Mi pare questo il caso perfetto in cui la giustizia si mette più in alto della politica e fa solo danno. È una riflessione interessante, ve la consegno, non è che tocca essere d'accordo, però è una riflessione interessante. Sempre sul fronte internazionale, Stefano Stefanini a pagina 7 della Stampa fa un lungo articolo nel quale ci rassicura, viene da dire, sulle parole di Putin per certi versi. Ossia, dice, un'escalation militare per preparare l'armistizio, facendosi più guerra Russia e Ucraina si preparano a cessarla, quando in un conflitto si prospetta un armistizio raddoppiano gli sforzi militari per ottenere la miglior posizione sul terreno, di lì si partirà per trattare. Quindi è proprio questo, cioè l'idea è che si arrivi a una pace sotto l'egida di Trump. Obtorto collo, Kiev può rinunciare di fatto ai territori in mano ai russi, ma non a rimanere senza garanzie internazionali di sicurezza. Però è proprio per questo che Putin starebbe spingendo sulla conquista della maggior quota di territorio possibile. Infine una segnalazione da una pagina del Sole 24 Ore, che è pagina 33, visto che stiamo parlando della Russia, come sappiamo, grande paese gasiero, ed è una segnalazione del pezzo di Sissi Bellomo, perché già da qualche tempo si stava assistendo a dei movimenti diversi sul mercato del gas, teniamolo d'occhio. Perché gli speculatori non sono mai stati così rialzisti. L'esposizione rialzista dei fondi si è spinta al record storico, con posizioni nette lunghe per 273 terawattora, che per volumi vuol dire 6 mesi di importazioni di gas dell'Italia, il quasi il doppio delle forniture che Gazprom continua a dare. Morale: siamo sopra i 48 euro al megawattora, quando un anno eravamo sopra i 38, cresciuto di 10 euro. Il GR, ci risentiamo subito dopo.